Vivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi apriamo la posta di Obiettivo Salute e andiamo in soccorso di Giovanni. Intanto vi ricordo la mail, potete scriverci obiettivosalute@radio24.it e veniamo alla richiesta di Giovanni, che facendo gli esami del sangue ha scoperto di avere livelli, valori elevati di acido urico. E allora oggi ci facciamo dare una mano da un grande amico della nostra trasmissione, il professor Claudio Borghi, che è già pronto in linea con noi.
Buongiorno a voi, grazie sempre per l'invito.
Ordinario di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola a Malpighi di Bologna. Professor Borghi, l'acido urico è tradizionalmente riconosciuto come responsabile della gotta, che era considerata un tempo la patologia dei ricchi o detta anche la malattia di re e papi. Avere livelli elevati di acido urico significa oggi, ancora oggi, avere dolori articolari. Ci aiuti a fare chiarezza.
Sì, questo che lei ha fatto è un ottimo riassunto. L'acido urico è una sostanza che viene prodotta dall'organismo dallo smantellamento delle proteine. Le proteine vanno incontro a un processo di degradazione che alla fine produce acido urico. Questo acido urico ha in generale la funzione di essere eliminato attraverso i reni, ma quando la sua concentrazione aumenta ad un certo livello può produrre due risultati apparentemente separati, ma non così tanto. Uno, depositarsi a livello delle articolazioni e quindi generare la comparsa della gotta, quello che lei diceva essere stata la malattia dei ricchi, di coloro che mangiavano cibo abbondante, che bevevano in maniera altrettanto abbondante. Dall'altra parte però esiste una popolazione piuttosto rilevante di pazienti con elevati livelli di acido urico che non sviluppano la gotta, ma sviluppano invece un aumento del rischio di malattie cardiovascolari. Prima di tutto un aumento della pressione, un aumento della probabilità di sviluppare diabete e sulla base di questo poi un incremento significativo del rischio di tutte le principali complicanze cardiovascolari che conosciamo. Quindi dalla medesima sostanza, con un meccanismo in parte correlato, possono derivare due diverse linee, diciamo, di patologia clinica.
Professor Borghi, apriamo una parentesi sulla gotta. Perché? Perché si pensa che sia una malattia del passato, ma non è sparita, esiste ancora.
Il fatto che sia sparita è esattamente il contrario della realtà, perché noi fondamentalmente abbiamo aumentato i fattori prognostici della gotta, quindi l'aumento del peso corporeo, mangiamo ovviamente una quantità maggiore di cibi che produce precursori dell'acido urico, mangiamo e beviamo cibi e bevande dolcificate con il fruttosio, intendiamoci, non quello della frutta che è sacrosanto, ma il fruttosio chimico, quello ottenuto dal mais, che alla fine genera nel suo metabolismo acido urico. Quindi noi ci siamo esposti e ci stiamo esponendo a condizioni di aumento significativo della produzione di acido urico e conseguentemente ci esponiamo all'aumento della gotta. Alcune volte il problema della gotta viene dimenticato perché, come lei dice giustamente, veniva considerato una malattia del passato, quindi qualcosa che la modernità dovrebbe aver cancellato, invece la modernità l'ha sicuramente amplificata. Altre volte non gli si presta attenzione perché alcune forme subcliniche in generale sono caratterizzate da una sensazione di rossore, di dolore alle articolazioni, fugace. Se noi non facciamo assolutamente nulla, dopo qualche giorno tende ad attenuarsi e quindi abbiamo l'idea che sia un problema passeggero, che poi si ripresenta però in una fase successiva molto più intenso e molto più fastidioso. In alcuni casi invece esordisce con il quadro dell'artrite acuta e in generale sono alcune articolazioni privilegiate, soprattutto la prima articolazione metatarsofalangea, per intendersi quella del ditone del piede, sì, che viene di solito colpito come articolazione di partenza.
Professore, quindi questo significa che in presenza di dolori articolari e soprattutto dolori in questa all'alluce, ecco perché parte,
certo,
da lì,
certo,
sarebbe,
certo,
meglio controllare l'acido urico.
L'alluce, i gomiti ad esempio sono sede frequente, l'articolazione del gomito, anche le ginocchia, ma se è una cosa inusuale e soprattutto se si accompagna a una sensazione di rossore tangibile sull'articolazione, un dosaggio dell'acido urico che ha un costo totale forse di 2 centesimi di euro, visto che adesso sembra che dobbiamo prestare attenzione a ogni singolo euro che esce per la sanità, dicevo, un dosaggio dell'acido urico può essere quello che ci toglie dall'impaccio.
Ma tornerei invece a parlare di malattie cardiovascolari. Lei ha detto che sono sempre più solide le evidenze che correlano l'iperuricemia alle malattie cardiovascolari, in particolare al fattore di rischio che è l'ipertensione, uno dei fattori di rischio che è l'ipertensione. Ma che rapporto c'è tra acido urico e malattie cardiovascolari? Quali sono i meccanismi che sono alla base di questa correlazione?
Ma in questo argomento mi faccio dire molto brevemente che il fenomeno non si esaurisce solo nel rapporto acido urico malattie cardiovascolari. La GOT, della quale abbiamo discusso prima, è una malattia articolare, ma è anche una malattia cardiovascolare riconosciuta a livello internazionale, e i pazienti gotosi hanno un incremento significativo del rischio di tutte le malattie cardiovascolari, perché la deposizione di acido urico genera una reazione infiammatoria e la reazione infiammatoria promuove le malattie cardiovascolari. Quindi il paziente gotoso deve sistemare le articolazioni, ma deve proteggere anche il proprio cuore e i propri vasi. L'altra parte alla quale lei faceva riferimento è sostanzialmente la capacità dell'acido urico, attraverso il suo meccanismo di produzione, che prevede l'intervento di un enzima specifico con un nome complesso, si chiama xantinossidasi, ma la cosa importante è che questo enzima, quando lavora, produce il cosiddetto stress ossidativo, uno dei concetti più televisivi e radiofonici che esistano sulla faccia della terra, a ogni piede sospinto. Questo stress ossidativo a sua volta promuove lo sviluppo della malattia aterosclerotica e quindi fondamentalmente le complicanze cardiovascolari. Prima di tutto però sta il rapporto tra acido urico e ipertensione. Essere iperuricemici anche in assenza di sintomi, quindi non nell'ambito della gotta, aumenta il rischio che i nostri valori di pressione salgano al di sopra del normale, quindi sviluppiamo una vera e propria malattia ipertensiva.
Quindi se io ho la pressione alta conviene comunque che misuri anche i livelli di acido
urico. Sicuramente, le linee guida prevedono questo nella valutazione sistematica del paziente iperteso, una misura dell'acido urico, e hanno introdotto i livelli di acido urico come uno dei fattori di rischio additivi dal punto di vista cardiovascolare nei pazienti ipertesi. Sicuramente se io scopro di avere la pressione alta devo conoscere anche i miei livelli di acido urico.
Professore, che cosa devo fare allora? Cosa deve fare il nostro amico Giovanni, che è un po' caduto dalle nuvole? Questa mi ha scritto, questo proprio non me lo aspettavo.
Beh, Giovanni deve prima di tutto fare un esame di coscienza su che cosa mangia e che cosa beve. È vero che i dati, diciamo, su larga scala dicono che la quota dietetica, diciamo, quella che viene dallo stile di vita, è fondamentalmente responsabile del 12, 14, forse 15% dei livelli di acido urico. Il resto è fortemente condizionato da meccanismi di tipo genetico, e sono meccanismi genetici che incidono sia sulla produzione di acido urico, quindi aumentando a dismisura la produzione di questa sostanza, sia rallentando la sua eliminazione da parte del rene. Il risultato finale di questi due elementi, lei capisce, è che l'acido urico resta in circolo e quindi aumenta la concentrazione. Quindi prima di tutto Giovanni deve pensare a che cosa sta mangiando e bevendo abitualmente nella sua vita per cercare di togliere la quota dietetica. Se Giovanni mangia ogni giorno il panino col prosciutto e beve una birretta all'ora di pranzo, automaticamente questo va modificato, perché sono entrambi elementi che possono fare aumentare l'acido urico. Dopodiché, se i livelli di uricemia sono al di sopra di un certo livello, se lui è completamente senza sintomi, un livello che è oggi settato intorno a 8 mg per decilitro, deve intervenire farmacologicamente con farmaci che si chiamano inibitori della xantinossidasi, in qualche modo pompieri che spengono quel meccanismo che produce acido urico.
Ecco, ma quando questi pompieri hanno spinto l'incendio, la terapia viene sospesa o diventa una terapia come quella antiipertensiva che deve controllare il fattore di rischio per mantenerlo ai livelli ottimali?
Diventa una terapia di quel tipo, nel senso che il meccanismo di fondo continua a essere funzionante, quindi se noi lo limitiamo dobbiamo però continuare a mantenerlo limitato. Forse rispetto alla terapia dell'ipertensione, in questo caso c'è più modo di modularlo, cioè l'utilizzo dei farmaci contro l'acido urico ha in generale una dose di attacco che poi viene seguita da un adattamento verso il basso della dose standard, in molti pazienti naturalmente, non in tutti, e questo lo differenzia in qualche modo dalla terapia antipertensiva, ma fatalmente sono tutti farmaci che correggono un meccanismo, che non lo eliminano. per vedere i farmaci che elimineranno il meccanismo, dobbiamo aspettare ancora qualche anno, diciamo 2 anni di trasmissione insieme a Radio 24,
bellissimo.
E potremo parlare anche di quelli.
Bene, allora continuate a scriverci, obiettivo salute @radio24.it. Professor Borghi, la ringrazio come sempre di essere intervenuto, noi siamo sempre felici di averla con noi in linea.
Anche io di essere con voi, è sempre una bellissima esperienza.
Allora alla prossima, grazie a voi, grazie a Carmelo Lauricelli, regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione, c'è il nostro GR dopo quello delle 12 e come sempre vi invito a fare un salto sul sito di Radio 24 e sul sito del Sole 24 Ore per la nostra video intervista quotidiana. State bene.